Eccoci di nuovo, Carmen Salis, impronte d'autore, Soundwave Radio, e con noi Margherita Stazzu, benvenuta.
Grazie Carmen.
Margherita Stazzu è tornata in Sardegna dopo una lunga formazione in Lombardia. Adesso noi ti chiediamo di raccontarci il tuo percorso, il tuo ritorno soprattutto, e anche il perché del tuo ritorno.
Sì, allora, il mio percorso vede una ragazza che si sposta in penisola, in Lombardia e poi in Emilia e in altre regioni che comunque sono al nord d'Italia, per seguire un percorso scelto da giovane e sentito molto dentro. Sono una terapeuta, sono una docente, ho fondato nel 99 la prima scuola olistica in Lombardia e con lei le prime radici del metodo Indaco, che è un po' quello di cui si parla nel mio libro e che mi ha accompagnato, visto che l'ho sperimentato per tutti questi anni. Il rientro in Sardegna è un rientro ispirato dal fondare un progetto che unisce un pochino la mia formazione, le varie esperienze fatte, le varie applicazioni di un metodo, di una modalità di lavorare. Io mi occupo di medicina energetica e vibrazionale, per portare un po' questa formazione, questa esperienza in una terra che vibra molto forte e che parla senza dover usare necessariamente parole. Quindi è un rientro non lavorativo e basta, è un rientro proprio di, come la chiusura di un cerchio, come l'unire diverse parti e sistemarle in una forma a me molto cara, come il cerchio o come ancor meglio una spirale, quella di far entrare dentro di noi e anche nella nostra isola e far uscire, quindi coinvolgere l'altro, coinvolgerci noi nel mondo, una vibrazione importante per tutti noi.
Mi ha colpito questa terra, la nostra Sardegna che vibra. È stato proprio un richiamarti a riportare la tua, quell'energia che hai potenziato fuori dall'isola.
È stato un richiamo, sì, ma è stato anche, come sempre, una serie di coincidenze che fanno capire che il richiamo è importante. È un messaggio da seguire, perché la nostra, è che lo si comprenda o meno, è una terra molto forte, ma non solo per tutto ciò che a livello culturale si è più o meno consapevoli, lo è proprio per tutte quelle cose che appartengono alla terra, quindi al sottosuolo, al sovrasuolo. E occuparsi di medicina energetica in luoghi dove non c'è questa vibrazione è bellissimo, istruttivo. Diciamo che qua la terra fa una buona parte del lavoro che ognuno di noi poi si ritrova a fare, no? Lo fa in automatico proprio per la sua vibrazione, quindi quella del sottosuolo, quindi parlo dei cristalli, delle pietre presenti nella nostra terra, parlo delle piante che nascono spontaneamente nella nostra terra, tutte cose con una profonda vibrazione, con una forte carica energetica.
Il metodo Indaco.
Sì. Cosa vuoi sapere del
Voglio
metodo
sapere
Indaco?
Cosa era chiuso in questo libro che tu hai pubblicato quest'anno? Sì. Indaco, l'energia dell'anima.
Sì. Allora, Indaco parla di ascolto attivo, parla di in modo gioioso di prendersi la responsabilità della nostra vita e come senso di libertà. E quindi è un metodo nato, come dire, non vorrei usare termini molto forti, però in realtà ciò che spinge Indaco è proprio il rifiuto a qualsiasi forma di omologazione. E già dai primi albori della mia formazione, la consapevolezza che noi siamo tutti uguali, tutti diversi, e che ognuno di noi ha i propri talenti, ha le proprie cose che lo portano poi a fare un personale viaggio in questo mondo. E quindi è importante comprendere questo per essere, come dire, partecipi attivi, perché comunque alla fine la vita va, scorre, a prescindere dalla nostra presenza.
Siamo tutte anime.
Siamo tutte anime.
E l'anima antica? Cos'è l'anima antica?
Sì, l'anima antica in questo libro, o comunque nei percorsi dove io ho l'onore e l'onere di parlare di anime e di energia, è l'anima che ha fatto tanta esperienza. E quindi l'anima che ha sentito il bisogno, ma che ha già fatto diversi percorsi in questo mondo. Io parlo in questo libro di valigia, parlo di reincarnazione, ma in senso liberatorio, in senso un'energia dolce, un, come dire, tranquillo. Quel che si fa, altrimenti poi torni. Se senti il bisogno di, torni. L'anima antica è un'anima che è tornata tante volte, quindi ha accumulato tanta esperienza.
E ha un compito?
In questo libro l'anima antica ha un compito, ha un compito molto importante, e, che diciamo è un pochino il compito di chissà, non è una questione di età, è proprio una questione di consapevolezza che si acquisisce solo attraverso l'esperienza, per me, per il metodo Indaco, per il mio modo di lavorare. Si acquisisce in prima persona, non attraverso le parole di qualcun altro o quello che comunque qualcuno ci dice di dover fare, no? Quindi noi siamo liberi di, naturalmente, mentre viviamo, mentre ci formiamo, di acquisire delle informazioni, però poi è fondamentale l'esperienza. Diciamo, io penso che la nostra terra sia una terra che si presta moltissimo a far fare esperienza, se si è consapevoli che si sta facendo esperienza.
Tu sei consapevole che stai portando un'energia nuova in questa terra antica?
Mi sto rendendo conto in questo periodo, sì. Sì.
E quindi sei portata a convincere queste persone, questo mondo che un po' è ancora indietro rispetto al resto dell'Italia, o comunque tu hai trovato questa differenza?
Io penso che la nostra terra, più che indietro, viva una condizione. Io ho viaggiato molto per lavoro e ho viaggiato anche molto in delle isole che sono apparentemente molto più avanti della nostra, semplicemente perché sono meglio inserite in una sorta di turismo piuttosto che di apparente scambio. E ti posso garantire, Carmen, che più che la terra indietro manca di alcune esperienze. È un'isola, quindi già partiamo col fatto che sia un'isola. Tu prendi la macchina, al limite attraversi l'isola, lì rimani, no? Quando prima accennavo il cittadino del mondo, è proprio perché una cosa meravigliosa sarebbe sentirsi sardi, ma sentirsi soprattutto cittadini del mondo, dove tu, a prescindere da dove abiti, sei inserito in un contesto del mondo, no? E quindi hai scambio, hai... Quindi diciamo che io noto questa mancanza nell'isola, che non vuole essere un giudizio, non vuole essere, ma lo noto proprio come mia esperienza adesso di persona che è rientrata e che si è inserita in un contesto, insomma, come sempre, in un contesto che già esiste. E ogni luogo poi ha i suoi condizionamenti, ne parlo anche nel mio libro, e noi abbiamo i nostri culturali, di vita vissuta, di quello che è accaduto, comunque di quello che ci si porta dietro. Quindi io, più che indietro, sento una sorta di resistenza, di freno, di blocco, no? E quindi io, come racconto nel mio metodo, il mio rientro non è dato dalla voglia di convincere, sono assolutamente contraria a questo, ma è di dialogare, di aprire delle finestre, delle porte, di sederci in cerchio, di parlare, di sentire se la vibrazione di parole, di contesti, di nuovi stimoli ci penetra e magari ci fa nascere delle riflessioni. Convincere lo lascio a chi ha il piacere di convincere il prossimo, non appartiene né alla mia persona né alla mia formazione.
Molto giusto, infatti ho accentuato il convincimento proprio perché ci lasciamo purtroppo convincere da tante cose che, nelle quali magari neanche crediamo, però fanno effetto. Anche se non le conosciamo, ci lasciamo convincere. Parliamo dei fiori, dell'importanza curativa dei fiori.
Sì, allora, io sono una floriterapeuta e sono una floriterapeuta transpersonale, perché il mio percorso mi porta da 30 anni allo studio del neosciamanesimo, dove all'interno ci sono le parti realmente antiche di tutte le terre, compresa la nostra. la nostra danza, il nostro ballo sardo e la nostra trance dance, la nostra danza antica. E ogni luogo, ogni terra produce ciò di cui le persone hanno bisogno. Quindi nella nostra magnifica terra ci sono delle piante della macchia mediterranea specifiche della nostra Sardegna. Io sono una floriterapeuta di Bach, che curano le caratteristiche di chi la abita, quindi sono a nostro servizio. Il nostro servizio significa che se impariamo a respirare, a renderci conto del ma perché siamo nati qua, cosa abbiamo da apprendere, in che modo questa terra o quello che c'è in questa terra mi rispecchia, di cosa posso aver bisogno. Ecco, la terra ci dà tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. È fantastico. Poi io ho fatto dei percorsi, delle camminate con persone molto anziane, molto sagge, molto competenti a livello proprio di conoscenza ancestrale delle nostre piante. Mi è capitato questo anche per le pietre. Io sono anche una cristalloterapeuta, mi è capitato di conoscere un custode delle pietre, molto signore anziano, figure meravigliose, figure che sanno.
Cosa fa il custode delle pietre?
Allora, questo signore molto anziano mi dice a un certo punto che lui ha compreso di essere un custode, cioè lui da quando era piccolo, senza nessunissima istruzione, senza nessun dogma preso, sapeva come muoversi nelle sue montagne, sapeva dove andare a cercare, dove andare a trovare, gli arrivavano, come dire, delle vibrazioni. Ed è bellissimo, è stato bellissimo la conoscenza di queste due figure per me, perché in entrambe non c'era assolutamente niente di personale, cioè in entrambi c'era la gioia di essere quello che erano, non per un profitto proprio. Ma per conoscenza un po' innata, no? E quindi certo manca tutta quella che è la parte di istruzione, quindi manca il sapere a cosa serve quella pietra piuttosto a cosa serve quella pianta, ma se vuoi mi permetto di dire che questo è una piccolissima mancanza, ciò di cui il nostro mondo ha bisogno di persone che sentono, che sentono la vibrazione, che riconoscono quello che hanno accanto. Questo ci aiuterebbe di più a capire noi stessi.
Sì, bisognerebbe che qualcuno ci educasse a sentire le vibrazioni, a riconoscere che quella sensazione che abbiamo in quel momento è una vibrazione. La tua disciplina, il tuo esserti formata può aiutare anche in questo?
Assolutamente sì.
Il metodo Indaco, tu lo racconti in questo libro, è un libro che a parer mio, dico sempre che quando l'ho letto mi ha dato serenità. E serenità perché è stato un camminare dentro una ricerca sì di consapevolezza, però c'è la serenità del poter acquisire quella consapevolezza, c'è la fiducia, c'è la speranza.
Grazie Carmen per questa tua lettura, perché è proprio quello che trasmette, quello che era il mio desiderio nel scrivere questi racconti, stralci di vita. Quello che appartiene all'educarci a innamorarci di noi, ma non a parole, a fatti.
Innamorarci di noi, e noi adesso nel nostro spazio della musica sì, mandiamo una canzone che tu hai scelto di Battiato, che torneremo ancora, poi ci spiegherai il grande sì, legame che c'è con tutto quello che abbiamo raccontato e che dovrei ancora raccontare.
Grazie.
Assenza di tempo e di spazio, nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero, ci cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Gandem in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.
Eccoci di nuovo insieme, Soundwave Radio, Impronte d'autore. Io sono Carmen Salis e con noi Margherita Stazzu. Un brano molto intenso, un brano che si collega perfettamente alla nostra chiacchierata. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Cosa significa?
È meraviglioso. Finché non saremo liberi, è il mio concetto base della reincarnazione. Quando ho sentito questo brano, dopo tanti anni in cui avevo scritto Piccola Anima è il racconto apripista del mio libro che ho scritto diversi anni fa, e ho sorriso con amore perché finché non saremo liberi, cioè tranquilla, siamo nati con una valigia, quindi con una serie di cose da apprendere che fortunatamente insomma ci dimentichiamo quando nasciamo, altrimenti saremmo tutti un po' più folli di quel che siamo. E ci capitano delle esperienze per apprendere, per diventare sempre un po' più liberi, quindi un po' più in armonia con noi stessi, un po' più felici, gioiosi. E Battiato, quando dice torneremo ancora, 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 finché non saremo liberi, io percepisco in questo leggerezza, non pesantezza, perché poi il maestro è sempre stato un pezzo importante nella mia vita e quindi conosco il suo pensiero, e il suo pensiero era proprio quello di non fermarsi, ma anche di stare in qualche modo tranquillo, nel senso che comunque c'è sempre, se vogliamo, un'opportunità. Se non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi in questa vita, torneremo ancora. Finché non saremo liberi. La libertà per me è intesa come amore verso di noi, quello di cui abbiamo accennato prima.
La malattia in tutto questo che ruolo ha?
La malattia, lo so che adesso dico una cosa un po' tosta, un po' importante, perché nel mio lavoro l'ho visto in tanti anni e lo vedo tuttora. La malattia è un segnale, è un'opportunità. È una malattia che ci parla di noi. Questo riusciamo, io faccio questo esempio spesso ai miei seminari, perché bisogna sempre un po' smorzare la tensione di un qualcosa, quando ci avviciniamo a comprendere qualcosa che ci tocca da vicino, perché sai, una persona si ammala, tutti noi quando ci ammaliamo ti dicono, ah, questo ti serve per crescere, insomma, non siamo felici di questo. Però se noi pensiamo alle nostre famiglie, dove magari abbiamo fratelli, abbiamo sorelle, e vediamo che alcune cose ci accomunano come malattia, altre cose ci differenziano. Ecco, ci differenzia la nostra diversità, ci accomuna l'appartenere a un unico DNA. Ok, quindi la malattia è un qualcosa che ci parla anche della nostra famiglia, della nostra costituzione, di quelle cose che possiamo, se diventiamo presenti, affrontare in modo diverso. Quindi ho problemi di circolazione, li aveva la mamma, ok, va bene. Cosa ti raccontano il corpo, cosa ti sta raccontando, cosa puoi fare? Quindi la malattia in quel momento diventa un'opportunità di crescita e di conoscenza di se stessi e di libertà, perché tu magari, certo, avrai sempre un pochino quel problema, ma quel problema non diventa il problema, ok? Diventa una parte.
Naturalmente il tuo metodo insegna, tra virgolette, educa anche a curarsi del proprio corpo, non solo ad amarlo in senso energetico, ma anche a curarlo con l'alimentazione, con la col tipo di vita che si può condurre, certo, a volte, che invece fa male al corpo.
Certo. Il mio metodo, educando all'ascolto attivo di noi, ci educa a tutto, cioè noi siamo tutto. Siamo quello che mangiamo, quello che pensiamo, le persone che frequentiamo, siamo tutto. E, è importante capire che se mangiamo in un certo modo o beviamo determinate cose tutti i giorni, è naturale che questo abbia dei riscontri nel nostro corpo. Però aggiungo una piccola cosa. Un riscontro maggiore ce l'ha la colpa. Quindi il risvegliarsi è anche sorridendo, dire ok, va bene, oggi ho fatto questo, non è andato bene, ma domani è un altro giorno, ci sono, ho un'altra opportunità. Quindi il non colpevolizzarsi o il non aver paura di quelli che noi pensiamo siano i nostri errori è una delle chiavi della libertà, dell'innamorarsi di se stessi. Sai, parlano tutti di amore di se stessi. Io penso che sia un termine un po' abusato, questo dell'amore su se stessi. Penso che si debba far pratica, sai, è un metodo esperienziale il mio, umilmente parla di vita vera, di vita vissuta, di vita pratica.
Quindi abbiamo anche la libertà di sbagliare e di trarre insegnamento dal nostro errore senza sentirci in colpa. Che differenza c'è fra il sentirsi in colpa e imparare dall'errore?
Certo, allora sì, se vuoi chiamiamolo errore, perché aggiungo un altro pezzetto legato sempre alla valigia di cui parlo nel mio libro: noi in realtà non facciamo errori, facciamo esperienza. E un'esperienza può essere positiva o negativa in base ai condizionamenti di cui anche tu prima mi accennavi. In realtà, se noi impariamo a vedere l'esperienza e a capire cosa ho imparato da questa esperienza, ma aspetta, quella persona lì, mi capita da tutta la vita di incontrare persone così, aspetta, mi fermo un attimo, cosa mi sta raccontando questa cosa di me? Perché incontro persone così? Cosa devo imparare? Cosa posso imparare? Soprattutto non devo. E quindi non esistono errori, esistono esperienze. Se noi non siamo presenti, allora collezioniamo una serie di esperienze uguali e quindi torneremo per apprendere quel pezzettino lì di noi.
E soprattutto torneremo un po' infelici, non contenti, no?
Ma torniamo con una valigia più intensa, a mio avviso. Mi la immagino così, no? Poi ci sono delle lezioni di vita che sono, ad esempio, quando si parla di amore universale, anche questa è una roba molto, molto abusata, perché insomma ci sono, il mondo è pieno di guru, perché come dicevi ci si fa influenzare, no? Molto. E allora l'amore universale cos'è? Non è altro che imparare ad andare incontro a se stessi, perché non possiamo cambiare nessuno nella vita, possiamo prenderci cura solo di noi e quindi amarci. Nella cura c'è l'amore, a prescindere. Quindi anche quando invece vorremmo sgridarci, ci sgridiamo e poi assistiamo, sistemiamo le cose.
Come è improntato il tuo percorso con Indaco qui in Sardegna? Tu vivi ad Ales, la tua associazione, vuoi parlarci della tua associazione, dei tuoi progetti?
Allora, io sono rientrata per fondare appunto un progetto importante che ci abbia la possibilità, l'opportunità di portarci al radicamento. Quindi il nome dell'associazione, del progetto che ho fondato è Muladhara. Come dico nel libro, è un progetto ed è un metodo che cerca di educarti a dare valore alle tue radici per poi andare verso quello che è la nuova era. E Indaco a livello vibrazionale rappresenta la nuova era. L'energia dell'anima, proprio come cosa possiamo fare, quindi i nostri talenti, il nostro marchio distintivo tra tutte le anime, no? Altrimenti sai, saremmo tutti uguali, con obiettivi simili, eccetera eccetera. E quindi Muladhara è un luogo che è nato ad Ales, rilevando un immobile molto antico che è stato donato alla comunità. Questo mi ha commosso, perché dei nobili che tantissimi anni, invece di donare a delle istituzioni dei beni, gli andati alla comunità per il loro benessere, è stato lo stimolo per me, che mi ha fatto proprio individuare il luogo. E in questo luogo abbiamo fatto e stiamo procedendo con un lavoro molto importante, e quindi abbiamo creato proprio, abbiamo pulito, abbiamo rigenerato, abbiamo creato delle oasi di cura con le nostre piante, abbiamo creato degli ambienti dove si può soggiornare, dove si possono fare dei seminari, dove facciamo degli scambi internazionali, quindi si fa meditazione, si fa danza, si fa formazione. E uno dei percorsi che è nato qua in Sardegna è Anatomia dello Spirito, ed è un percorso che io ho strutturato proprio per aiutarci ad affrontare quelle che sono le caratteristiche principali quando ci facciamo influenzare, quindi legate alla cultura sarda. L'anatomia dello spirito parla di paura, parla di colpa, parla di vergogna, ma in chiave curativa, quindi col sorriso, dando strumenti, dando leggerezza, dando, per chi vuole, per chi ha piacere, per chi se la sente, una visione diversa.
Un'opportunità. Adesso noi leggiamo uno stralcio dalla tua opera.
Sì, volentieri.
Da Indaco, L'energia dell'anima.
Volentieri. Leggiamo una piccola parte di Piccola Anima, che è il racconto apripista, che narra proprio la nascita di una giovane anima. Giovane anima intesa come anima che non ha fatto esperienza, che è attratta dal nascere, ma che insomma inizia a sentire in questa spirale della vita le emozioni e il caos della terra. E quindi inizia un pochino ad avere timore, e a lei si avvicina un'anima invece, in questo caso non antica, che ha un compito, ma un'anima vecchia. Un'anima vecchia che mette il centro proprio su quello che è il rapporto tra chi ha esperienza, chi ha saggezza, come i nostri anziani, e quelli che non ce l'hanno, come quando si nasce, che affianca Aurora e le dice: Aurora, a te la scelta, o ti butti e riesci, o stai qua con noi al sicuro. In entrambi i casi conoscerai e scoprirai, ma cambia molto il modo in cui crescerai. Tocca a te scegliere. Puoi scegliere quello che ti fa star meglio o che semplicemente ti piace di più. La vecchia anima sorrise divertita all'invito di Aurora. Ah, piccola, sei così giovane e dolce. Aurora chiede appunto di essere accompagnata. Come tutte le anime giovani, o tutti i bimbi, tutte le persone a qualsiasi età che iniziano a dover fare esperienza di un qualcosa che non conoscono. Quindi questa parte racconta insomma la situazione di ognuno di noi davanti all'ignoto. Sono ormai trascorse diverse lune da quando ho deciso. Io starò qua, sto bene qua. Per ora non sento il bisogno di fare ancora esperienza sulla terra. Mi sto riposando. Poi magari un giorno, se giù ci sarà qualcosa di interessante di nuovo, chissà. Mai dire mai. Ma ora, Aurora, credo sia arrivato il momento per te di decidere. Dimmi, cosa farai? Cosa hai deciso? Aurora sorrise, respirò profondamente, sorrise ancora e ad alta voce, con tutto il fiato che aveva dentro, urlò: io voglio nascere. Le vecchie anime sobbalzarono per l'ultima volta. La vecchia anima davanti a lei sorrise divertita, e Aurora, felice all'improvviso, si levò su nel cielo luminosa, come non lo era mai stata. Accompagnata da una spirale di luce, si tuffò nel vortice luminoso che collegava il cielo alla terra, e in un momento iniziò a far parte del grande spirale, la spirale della vita.
Grazie, Margherita Stazzu. Indaco, l'energia dell'anima è il suo libro. Noi vi salutiamo, impronte d'autore Carmen Salis, vi aspettiamo.